Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti voi, con auguri a tutti coloro che portano il nome glorioso di Sant'Antonio da Padova, che poi è di Lisbona in verità. Ecco allora, Antonio ed Antonietta, auguri a tutti da Claudio.
E da Anna, sì, mi associo volentieri. Ave Maria.
Che poi il 13 di giugno è apparsa la Madonna a Fatima, anche il mese seguente al maggio, vero? E c'era la festa naturalmente di Sant'Antonio. Sant'Antonio è portoghese, è di Lisbona, e naturalmente si fa la festa a Sant'Antonio. Allora i genitori di Giacinta e Francesco, andiamo alla festa di Sant'Antonio. Sentite che bello. Allora, siccome le statue un tempo non erano proprio così belle, vero, come magari le sanno fare, cioè le sapevano fare una volta, adesso stilizzano, fanno di tutto, ma vabbè, comunque. Era la festa di Sant'Antonio e c'era la statua di Sant'Antonio, naturalmente portata in processione, ma diciamo che non era proprio tanto bella questa statua. E allora la mamma dice andiamo a fare la processione con la statua di Sant'Antonio. E Giacinta dice, ma Sant'Antonio è brutto, dice, invece la signora è bellissima. Era brutta la statua, no? Ecco, invece loro avevano visto la Madonna, dice, quella è bellissima. Capite che belle cose, eh? La semplicità anche dei bambini. Ebbene, ricordo una frase letta la settimana scorsa di San Paolo, diciamo che mi ha molto colpito perché diceva che San Paolo parlava senza riserve, come dire, senza impedimenti e senza timore, insomma, praticamente quello che doveva dire lo diceva, ecco, senza impedimenti e senza timore. Ma anche Gesù faceva così, cioè voi sapete che se avesse voluto accontentare i giudei avrebbe dovuto eventualmente fare i miracoli di venerdì o in altri giorni, invece li faceva di sabato, perché il Signore è Signore e i miracoli li fa quando vuole, vero? E però loro non ammettevano che il sabato si facesse qualcosa, manco i miracoli si potevano fare, per cui i miracoli vengono da Dio, in pratica se Dio non può fare i miracoli neanche di sabato, vuol dire che non è neanche Dio e non è neanche il Signore, no? È il Signore anche del sabato. E allora vedete, talvolta no, l'uomo come cioè, si impantana, vorrei dire, cioè, non riesce più a muoversi, cioè come una macchina quando finisce dentro nelle sabbie mobili nel pantano, no? Slittano le ruote come sul ghiaccio, come sulla neve, tu puoi accelerare finché ti pare, non vai da nessuna parte, ecco, sei lì. E noi talvolta, vedete, con una nostra, insomma, cocciuti talvolta, no? Per cui filtriamo il moscerino, diceva il Signore, e poi facciamo passare i cammelli. E così, invece, vedete il Signore come insegna, e anche San Paolo, che era mosso dallo Spirito Santo, parlava senza timore, vero, e senza impedimenti, cioè quella verità bisogna dirla, la verità bisogna farla conoscere ai fratelli. Ecco, non avere gli impedimenti, la paura, magari, sapete, oggigiorno, cioè essere delicati, di modo che con queste delicatezze che non possiamo dire la verità perché sennò magari qualcuno si offende, a forza di girare intorno, ecco, ed essere impediti a dirla tutta intera, noi abbiamo ammorbidito talmente il tutto che diciamo che è come un qualcosa di senza sale, senza lievito, cioè diventa, come dire, un qualcosa che non ha né sapore e neanche spessore, vorremmo dire, con un, diventa una chiacchierata così. Invece San Paolo, vero, che ci ricorda che la parola di Dio è come una spada a doppio taglio, una spada affilatissima, per cui vuol dire che ha il potere di tagliare anche, diciamo, a tagliare tutto, ma anche, diciamo, fare, cioè, una specie di bisturi praticamente, ecco, non è una mannaia, no, ma è una spada affilatissima, un bisturi, ecco. Allora taglia tutto quello che non è buono, anche i chirurghi quando tolgono i tumori non è che te ne lasciano metà, tirano via tutto fino alla radice, però non hanno una mannaia, vero? Hanno un bisturi, qualcosa, ecco, e anche la spada della parola di Dio, vero, penetra fino, ecco, alla giuntura, fino alle midolla, ecco, immaginate, avete mai visto voi il macellaio quando toglie la carne dall'osso, no? Mi sembra che c'è un coltello particolare che lo chiamano lo spilucchino, che serve proprio per tirar via fino alle giunture, una specie di bisturi da macellaio, insomma, ecco, ma comunque, insomma, vuol dire che magari con pazienza, però, diciamo, bisogna arrivare fin là, non lasciare le cose a metà strada, ecco. Bisogna dire la verità tutta intera, senza timore, senza impedimenti, anche perché ognuno di noi, ecco, quando parliamo o vorremmo avere accanto una persona che ci vuol bene o che noi vogliamo amare, è vero, vorremmo che questo amore fosse perfetto, ecco, vorremmo che non ci fossero sotterfugi, che ci fossero, diciamo, discorsi che sono ambigui, cioè i due devono diventare una cosa sola, per cui se devono diventare una cosa sola vuol dire che non ci possono essere altre cose, no, una cosa sola dei due che si amano e diventano una cosa sola. Allora i due non hanno timore di togliere un difetto l'uno all'altro perché vogliono amarsi più perfettamente, no? Ma se questo lo si desidera nella vita, ma scusate, ma perché il Signore non può desiderare questo? Ma perché la creatura che vuole amare il Signore non deve volere questo? È necessario, è indispensabile, perché se io mi scuso, dico ho sbagliato, ma sì tesoro, guarda, non ti preoccupare, ti voglio bene, sì, sei scusato, perché ho visto che, insomma, l'hai fatto senza, ecco, così, per fragilità, hai detto una parola in più, una parola in meno, oppure hai fatto una cosa, ma io ti voglio bene, no? Allora i due si vogliono più bene di prima, no? Ecco, ma anche il Signore, vedete, per mezzo della parola di Dio, per mezzo del sacramento della confessione, è vero, tu dici: Signore, ieri ho fatto quella cosa là, come mi dispiace, lì al momento imprudentemente, così, senza pensarci magari, ecco, ho sbagliato, no, però mi dispiace, va bene, ti assolvo, ti perdono, vai in pace, ecco, vogliamoci più bene di prima, sì Signore, poiché mi hai perdonato ancora, come posso non volerti più bene di prima? Ecco, sono piccoli, diciamo, piccole considerazioni che però fanno i grandi santi, I grandi santi sono persone che vogliono amare a tutti i costi e non vogliono dar dispiacere alla persona amata. Ecco. Allora bisogna essere anche chiari, ecco, e dire guarda, bisogna che togliamo quel tumore lì, sai, perché si rischia poi che diventano, va in metastasi e poi aumentano i difetti, aumentano i peccati e ne fai uno, se non lo togli, se non lo estirpi, diventa quel peccato lì diventa madre di tutti gli altri, capite? Non, si comincia con la carne e si finisce con di tutto e di più. Ecco, il nemico ci trascina in quel, diciamo, in quel gorgo, vero, delle cose che riguardano la carne. Vedete, i bambini, i ragazzini subito vengono gettati là. Poi, siccome sono beati puri di cuore perché vedono Dio, vedranno Dio non solo dopo ma anche prima, non con gli occhi della carne ma vedono le sue opere, ecco, e lo benedicono, quando il nemico ti butta nella sporcizia, nell'impurità, tu non vedi più niente, perdi la fede. Perdendo la fede poi combini tutto il resto, perché perdendo la fede non ci sono più i 10 comandamenti, non esistono, non esiste Dio, non esistono i comandamenti, per cui diciamo che vai a ruota libera e con un peccato poi fai tutti gli altri. E così vedete l'importanza, ecco, l'educazione, dire no, figliolo, guarda, non ti far del male, ecco. Il Signore con i suoi comandamenti in pratica dice guarda, osservali perché sarai bene. Mi ricordo la testimonianza di quel, adesso il nome, Edoardo Verastegui, è un attore, un cantante messicano, ecco, che dà una testimonianza, un bell'uomo, sapete. E lui dà la testimonianza, dice io pensavo che essendo un maschio, un uomo, dovevo insomma come tale, ecco, diciamo, mostrarlo tutta la mia virilità, vero, presso le donne, vero, eccetera, eccetera. Beh. E poi pensavo che fosse un motivo proprio anche di vanto tutto questo. Poi dopo, dice, la mia professoressa d'inglese mi dice, senti un po', tu, se tu avessi una figlia, saresti contento che si sposasse? Beh, dice, sì, ma con chi? Ah, dice deve essere un uomo corretto, un uomo rispettoso, un uomo veramente virtuoso, eh? Ah, dice, per cui tu non vorresti mai che tua figlia sposasse un uomo che non rispetta le ragazze, eccetera. No, dice, dovrebbe essere una persona retta, una persona rispettosa. Bene. E dice, ma tu sei come quell'uomo che dovrebbe sposare la tua figlia? E dice, no. E allora, insomma, gli fece capire che aveva sbagliato. Allora dice, io cosa ho fatto? Ho riconosciuto, vedete che bello, no? Ho riconosciuto. E sono andato a confessarmi tutti i miei peccati. E da quel giorno, dice, io vado a messa tutti i giorni, dico il rosario tutti i giorni, dice, sono 8 anni che vivo in castità e non sono mai stato così bene come da quando vivo in castità. Eccolo là, avete visto? Cioè, era cieco e la grazia di Dio gli ha aperto gli occhi, dice, non sono mai stato così bene come. Beati puri perché vedono, però vedi che prima era cieco, se non veniva quella professoressa ad aprirgli gli occhi, questo restava cieco. Ecco, per cui sono tante belle cose, insomma, però gliel'ha detto a modo, gliel'ha detto con molta delicatezza, ma insomma gli ha fatto vedere che non si comportava bene. Così. Allora, Anna, servono anche questi esempi, no?
Eh sì, è un esempio edificante, davvero, veramente.
Sì, sì. Bello, dice, lui proprio, io ho sentito la registrazione, no? Dice, sono 8 anni che vivo così, non sono mai stato bene come da quando vivo così. Messa tutti i giorni, il Signore mi dà la grazia, la forza, io ricevo Gesù, Gesù è la mia forza e mi fa superare anche gli istinti bassi, vero? Rosario tutti i giorni, prego la Santissima Vergine di darmi un cuore puro e di vivere in modo da piacere a lei, perché lei veramente è la donna così amabile che è un peccato offenderla. Che bello.
Vedi che con la grazia del Signore tutto è possibile. Vedi, mamma mia, che bel esempio. Ecco, queste cose dovrebbero proporre i mass media, invece ci insudicano la mente, il cuore di porcherie, di
letame. I media non sono pagati per fare questo, sono pagati per dire il contrario, no? Perché bisogna vendere e svendere, diciamo, il prodotto che gli uomini acquistano, perché vendere cose che solo pochi acquistano non fai
rende,
affari, no?
Non rende.
Per cui c'è il discount, vero, delle notizie a buon mercato, no?
Certo.
Che naturalmente non sono vere. Ecco, allora siamo alla lettura del primo libro dei re,
certo. Eccomi. Elia, per sfuggire all'ira della perfida regina Jezabele, si rifugia in una spelonca, ma il Signore gli comanda di uscire sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco 3 prodigi terribili. Un vento così impetuoso da spezzare le rocce, un terremoto e un fuoco, ma Dio non si trova in essi. Al sussurro di una leggera brezza, invece, il profeta avverte la presenza del Signore e si copre il volto in segno di riverenza. Dio vuole mostrargli così la sua potenza, ma anche fargli comprendere che non salverà il mondo nel fragore di terribili manifestazioni, ma nell'umiltà e nella pace. Dal primo libro dei re. In quei giorni Elia, giunto al monte di Dio l'Oreb, entrò in una caverna per passarvi la notte. Quando ecco, gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: che cosa fai qui, Elia? E gli rispose: sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo, ed essi cercano di togliermi la vita. Gli disse: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto. Ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco. Ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco, venne a lui una voce che gli diceva: cosa fai qui, Elia? Egli rispose: sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo, ed essi cercano di togliermi la vita. Il Signore gli disse: su, ritorna sui tuoi passi, verso il deserto di Damasco. Giunto là, ungerai Cazzael come re su Aram. Poi ungerai Jehu, figlio di Nimsi, come re su Israele. E ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel Mecolà, come profeta al tuo posto.
Sai, pensavo, Anna,
sì?
Che siccome non c'è niente di nuovo sotto il sole,
questo è verissimo.
Cercavo di capire anche il significato, diciamo, di questi insegnamenti che valgono per sempre, e noi potremmo dire, beh, ma io con i re che cosa c'ho da fare? Il deserto, e, cioè, che insegnamento mi viene dato da questa lettura? Ah, perché tu pensi che il Signore quando parla, parla tanto per parlare? La parola di Dio è lampada ai passi, e anche noi abbiamo da imparare in questo nostro tempo da questa lettura, perché siccome dicevamo non c'è niente di nuovo sotto il sole, vediamo un po'. Allora, in quei giorni Elia, giunto al monte di Dio, cioè l'Oreb, entrò in una caverna per passarvi la notte, quando ecco gli fu rivolta una parola. Cioè, praticamente era una specie, era un fuggiasco, perché ormai, leggeremo più in là, vero? L'infedeltà alla legge di Dio, i comportamenti, diciamo, malvagi della gente, insomma, lui era pieno di zelo per il Signore e non aveva paura, insomma, a stare in mezzo alla gente, perché la gente era perversa, e fuggì sul monte. Mi pare di capirlo, perché io talvolta vado anch'io in montagna e vado in mezzo ai boschi, no? Per cui vado in mezzo ai boschi perché sto bene con la natura, ma con gli uomini quando hanno perso il lume, quando entrano, diciamo, nelle tenebre, non vedono, non capiscono, non si ragiona, è inutile parlare, è inutile spiegare, perché non capiscono più niente. Allora tu cosa fai? Senti il bisogno di ritirarti sì, sul monte, staccarti dalle cose basse, ecco, e vai in mezzo alla natura. Cioè, lui passò la notte nella caverna, ma diciamo che la caverna era naturale, era una caverna naturale, e vi passò la notte, ma poi di giorno uscì a vedere, ecco, la bellezza dell'aurora, vedere la natura che si risveglia, lodare il Signore, vero, e guardare a Lui, e pregare Lui, perché dice: cosa faccio io qua? Mi vogliono ammazzare, ecco, non mi sopportano più. E gli rispose, cioè il Signore gli dice: che fai qui, Elia? E gli rispose: sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Ma perché queste cose sono successe solo a quel tempo? Hanno abbandonato la tua alleanza, perché noi l'abbiamo, continuiamo a essere fedeli all'alleanza, o l'abbiamo abbandonata, o stiamo abbandonandola, o stiamo modificandola, ma in qualche modo l'abbandoniamo, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari. Ma guardate, qui non si tratta di demolire l'altare di pietra, ma di demolire il senso dell'altare. Ecco che l'altare è il luogo del sacrificio, è vero, diventa anche mensa, ma diciamo certamente è luogo sacro. Pensate che nell'altare viene incastonata sempre la reliquia o più reliquie di santi, di martiri, per cui per ricordare, ecco, anche queste creature, il corpo mistico di Cristo, ecco, tant'è vero, come vedete, che il sacerdote bacia l'altare prima di iniziare la Santa Messa, ma se diciamo di questa messa ne facciamo un qualcosa che non è più quello di prima, o diciamo manca, ecco, la giusta devozione, rispetto, eccetera, tu demolisci gli altari, non diciamo fisicamente, ma li demolisci diciamo moralmente, spiritualmente. Hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Beh, guardate, diciamo che talvolta la lingua, vero, diventa più di una spada, ma hanno ucciso i tuoi profeti. Noi vediamo che oggi, se uno porta avanti, ecco, l'insegnamento dei nostri padri con lo zelo apostolico, ricordando che la nostra fede è fondata sulla tradizione, e questi praticamente oggigiorno ti dicono che sono, ti demoliscono con la lingua, dicono che sei un talebano, che ne so, e ti vogliono togliere di mezzo. Queste cose non sono accadute a quel tempo là, diciamo che possono accadere anche oggi, per cui diciamo che sei ucciso in qualche modo, insomma, ti distruggono, non sei più sopportato, sei un nemico dei tempi moderni. Per cui dice: sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita, cioè dai fastidio. Ecco, tu sei un guastafeste, lasciaci cantare e ballare che noi siamo felici. Bene, però l'alleanza con Dio, che bisogna, chi mi ama osserva i miei comandamenti, osserva la mia parola, questa qui non è più valida, perché non si toglie la vita del profeta, ma si toglie anche la vita alla verità. E gli disse: fermati sul monte alla presenza del Signore, cioè resta sul monte, resta distaccato dalle cose basse, ecco, continua a confidare nel Signore. Ed ecco che il Signore passò, ci furono tanti eventi, vero, vento impetuoso, gagliardo che spaccava i monti, spezzava le rocce, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento il terremoto, ma il Signore non era nel terremoto, dopo il terremoto il fuoco. Vedete, tanti prodigi non vengono da Dio, vero, sono prodigi che sono ben diversi da quelli di Dio. Ecco, e poi cosa succede? Che a un certo momento, dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leggera, cioè una presenza divina che fa sentire all'uomo di Dio questa presenza, che è una carezza alla fine, è come dire: bene, servo buono e fedele, sì, no, non sei ancora arrivato in paradiso, però posso già dirti che sei un servo buono e fedele, e diciamo ti accarezzo con il sussurro di una brezza leggera. Come lo udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Pensate un po', qui lui alla presenza di Dio, vero, si coprì il volto. Dico, ma oggi noi andiamo in chiesa, non ci copriamo neanche le cose che bisognerebbe coprirle anche fuori di chiesa, no? Ecco, pertanto vedete, la presenza di Dio è presente nella chiesa, è presente nel Tempio Santo, è presente nel Tabernacolo, ma qui non ci si copre più niente, ci si scopre tutto. Adesso viene il caldo, poveri noi. Che cosa fai qui, Elia? E gli rispose: sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, perché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, e ripete le cose che abbiamo sentito prima, vero? Sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita. Vedete che c'è sempre un piccolo gregge che segue fedelmente il Signore, non sono le grandi masse, no? Le grandi masse generalmente, diciamo che sono più trascinate, diremo così, da, dal sentimentalismo, no? Ma lo zelo è un'altra cosa, è diverso il sentimentale dallo zelo. Ecco, dice, sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita, pensa un po'. Siccome diceva la verità, il principe di questo mondo dice, la vuoi smettere di dire il contrario di quello che insegno io? Per cui ti condanno a morte, devi smetterla. Ecco, ma ricordo, ecco, ma l'ho detto qualche altra volta, no? Durante un esorcismo, ecco, mi capitò proprio di sentirmelo dire dal nemico infernale, taci tu, perché sai troppe cose. Per cui taci o ti suicidi, nel senso che non parli più perché obbedisci a lui, per cui fai un suicidio alla verità e dai retta a lui, e oggi sai quanti ne convince quello, ecco, oppure diciamo devi continuare, e continua anche la battaglia naturalmente, no? Contro il menzognero. Sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita. Se non ti tolgo la vita devi tacere, per cui è come se tu non fossi vivo, sei muto e morto, non parli più, sei come una statua. Ecco, non devi più darmi fastidio perché sono io il principe di questo mondo, mamma mia. Allora, il Signore gli disse, su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco. Giunto là, ungerai Casael come re di Assam. Ecco, vedete che il Signore, ecco, ricomincia, cioè riporta vita nel deserto, perché nel deserto non c'è vita. Poi dice, torna sui tuoi passi, ecco, e fai quello che ti dico per dare vita, ecco, a un tempo nuovo. Ecco, noi stiamo vivendo questo tempo e pensate un po', la Madonna è stata mandata dal Signore a dire che Dio vuole stabilire, ecco, la devozione al cuore immacolato, che sarà il vostro sicuro rifugio, via d'amore che vi conduce a Dio, e infine il mio cuore immacolato trionferà, per cui, vedete, però stiamo passando attraverso un deserto, e in questo caso non serve ungere la Madonna, che è già regina del cielo e della terra, ma vuole regnare sui nostri cuori, per cui in un certo senso dovremo ungerla noi, nel senso di dire tu sei la nostra regina, sei la regina della nostra vita, sei la regina del popolo di Dio. Ecco, noi ti eleggiamo regina nostra, perché in cielo è stata eletta, è innalzata, come dire, a questo grande, ecco, compito di regnare, ecco, in cielo e in terra, regnare sugli angeli, sugli arcangeli, sui troni, le dominazioni, i profeti, regna su tutto. Adesso vuole che regni sui nostri cuori, ma adesso chi sta regnando sui nostri cuori? Secondo voi sta regnando la regina? Dà l'impressione che il principato, ecco, di questo mondo abbia tanti sudditi, abbia tanti soggetti a lui, abbia tanti servi suoi, e quanti ve ne sono. Però la Madonna dice, io scalzerò, ecco, da questo mondo il principe, perché io sono la regina, pertanto schiaccerò la testa al serpente, il mio cuore immacolato trionferà, ho il mandato di schiacciare la testa al serpente e lo farò, ecco, a tempo e luogo, ma noi potremo anticiparlo pregando di più, insistendo presso l'Altissimo, vorrei dire, Signore, non ne possiamo più, vieni in nostro soccorso, che non ci tocchi rifugiarci nelle caverne come fece il profeta Elia, perché qui praticamente stare in mezzo agli uomini è un problema, ma non è mica un pensiero mio, è il Signore che dice guardatevi dagli uomini. Ecco, non ha mai detto guardatevi dalle caverne, ecco, ma guardatevi dagli uomini. Ecco, noi dobbiamo stare attenti, perché quando l'uomo invece di essere servo del Signore diventa servo del principe di questo mondo, cari miei, c'è da aver paura proprio. Ebbene, potrei leggere, non so, un po' del Salmo.
Sì, ti prego.
Io ti cerco, Signore, mostrami il tuo volto, che bello, io ti cerco. Allora, ma guardate, ci sono tante belle creature al mondo che hanno tanti bei volti, vero? Sono creature immagine e somiglianza di Dio, ma però, dico, sono somiglianza, ma non è Dio. Io cerco il volto di Dio, cioè, poiché è Lui che io desidero, è Lui che io voglio vedere, è Lui che mi ha preparato un posto perché io viva tutta l'eternità guardando il suo bel volto, il volto del Signore. Io ti cerco, Signore, ma tu devi dimostrare che lo stai cercando. Cioè, che cosa significa? Se tu veramente vuoi vedere il volto del Signore, devi vivere i suoi insegnamenti, perché chi mi ama osserva la mia parola, osserva i miei comandamenti, per cui questo amore mi porterà a contemplare il suo volto in eterno. E io ti cerco, e il modo per cercarti e per trovarti è quello lì, ecco, mettere in pratica tutto quello che tu dici. La Madonna, che è madre e che vuole che tutti raggiungiamo la santa meta, l'eterna beatitudine, cioè fate tutto quello che vi dirà. Ora, chi dice ti cerco, ma non vive quanto il Signore gli dice di vivere, non sta cercando niente, è un sentimentale che va in cerca di qualcosa che si può ottenere soltanto per mezzo del vincolo dell'amore. Dice Gesù, io ti cerco, Signore, io voglio vedere il tuo volto, e va bene, allora tu fai quello che ti dico e raggiungerai, ecco, il mio volto e lo vedrai in eterno, lo contemplerai in eterno. Ascolta, Signore, la mia voce, io grido, abbi pietà di me, rispondimi, il mio cuore ripete il tuo invito, cercate il mio volto. Ecco, che vedete, è una delizia leggere queste parole, è una delizia, perché se questo salmo lo recitiamo con il cuore di un bambino puro, ascolta papà, perché in pratica Dio è nostro padre, vero? Gesù è nostro fratello, ma allora, ascolta papà la voce del tuo figlio, ecco, diciamo, cambiamo le parole per renderle più comprensibili. Ascolta papà la voce del tuo figlio, ti grido, abbi pietà di me, rispondimi, voglio vedere il tuo volto, ecco, io cerco il tuo volto, papà, dove sei? Non ti vedo, voglio vederti, io cerco il tuo volto. Ecco, allora, ecco, lui che cerca il volto del Signore non gli interessa altro, cioè, questo corrisponde, ama il tuo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, vuol dire che io voglio vedere il volto del Signore, no? Ma proprio il Signore dice come si fa a vederlo, ecco, amarlo con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo, sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Ma che bello, eh? Allora, io cerco il tuo volto, non nascondermi il tuo volto, Signore, non respingere, cioè, tu hai ragione, cioè, io non merito, ho io questo desiderio, questa aspirazione, non la merito, io desidero vederlo, so che chiedo troppo, ma Signore, Tu sei mio papà, è un figlio, diciamo che cosa deve desiderare se non vedere il volto del papà? Il volto della mamma, vero? Perché naturalmente contemperemo anche il volto della bellissima, vero? Che dice non era come la statua di Sant'Antonio, dice è bellissima. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo, perché dice tu non sei degno, mi chiedi delle cose, ma tu ti sei comportato male, tu ti sei allontanato da me. Ecco, lo dice perché vuole aumentare il desiderio, così. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, cioè io non arriverò mai a vedere il tuo volto se tu non mi aiuti, se tu mi lascerai, non lo vedrò mai, non mi abbandonare perché non vedrò più il tuo volto, oh Dio della mia salvezza, ecco, non nascondermi il tuo volto, abbi compassione di questa tua creatura che desidera vederti faccia a faccia. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi, ecco, sono certo, a questo punto, ecco, il Signore aumenta in te la fede e la speranza e dice, sono certo di contemplare il tuo volto in eterno, perché mi hai creato per questo motivo, sei venuto a salvarmi per questo motivo, io spero, io confido in te, Signore, tutto questo l'hai fatto proprio perché mi dai la possibilità di rivedere il tuo volto, di vedere il tuo volto, oh Signore, ecco, l'ascensione, vedere, è andato ad aprire le porte del paradiso il Signore, altrimenti non l'avremmo mai visto. Spera nel Signore, sii forte nella fede, sii rinsaldi il tuo cuore, spera nel Signore. Vedere lo Spirito Santo, ecco, prima ti fa pregare in quel modo lì, no? Adesso ti dice abbi fiducia, spera nel Signore, non ti scoraggiare, abbi fiducia, io sono il tuo aiuto, tu lo desideri, anch'io lo desidero, il Signore desidera vedere il volto dei suoi figli innamorati, no? Che hanno vissuto per amor suo, che riconoscono il suo amore, la sua misericordia, per cui coraggio, coraggio, non ti abbattere, perché anch'io ho il desiderio di vederti faccia a faccia per tutta l'eternità nel mio regno, che non è il regno di questo mondo. Ecco, pertanto, vedete, quando si leggono le cose luminose, si diradano le tenebre, ma se non le meditiamo, restiamo al buio e siamo pipistrelli che escono al buio e rientrano al buio. E con la luce non ci vedono, per cui che facciamo? Qua i cristiani di pistrello? E vabbè, Anna, mamma mia, dici tu, Claudio, devi cercare di moderare anche le tue esternazioni, perché abbiamo da leggere cose più importanti.
Ecco. No, è bellissimo,
allora,
bellissimo.
Io direi a questo punto...
Una breve stacco musicale?
Sì, c'è un intermezzo, che diciamo uno stacco, no? Diciamo uno stacco, ma stacco non è neanche tanto poetico, no?
Dopo quel canto che hai fatto.
Sì, diciamo, breve pausa, un intermezzo, qualche cosa.
Qualcosa di più delicato.
Qualche cosa. Ecco, che intanto ci rilassa, speriamo, ecco, che ci sia un bel... una bella musica di quelle che ti fanno pensare alle cose celesti, vero?
Come i salmi.
Ma queste cose, vedi, io veramente sto parlando, tengo gli occhi chiusi mentre parlo, non è che...
Sì, si sente che ti sgorgano dal cuore, proprio lo senti.
Non voglio distrarmi a vedere le cose intorno, no? Contemplare così. Ed è importante perché tutto distrae, se non attrae per guardare poi il riflesso verso Dio, di uno specchio che ti fa guardare Dio, diventano distrazioni. Mi ricordo che Pietruccio, che era quel cieco, vero, di San Giovanni Rotondo, un bel giorno sto Pietruccio che andava in cella da Padre Pio, che andava a messa tutti i giorni, insomma era amico di Padre Pio, dice: padre, però voi avete ottenuto anche tanti miracoli, ma non si potrebbe avere, ecco, la grazia anche per me, dice, che io potessi riacquistare la vista? E Padre Pio gli dice: Pietruccio, ma tu vuoi andare in paradiso? Sì, certo che vuole andare in paradiso, guarda, è meglio che resti cieco, perché praticamente voleva dire: tu sei un contemplativo, diciamo, nato, nel senso che non puoi vedere con gli occhi della carne, però diciamo che il Signore ti dà una vista ottima con gli occhi dello Spirito, e tu vedi delle cose che altri che hanno 10 diottrie agli occhi non vedono, credono di avere 10 diottrie a far vedere le cose che passano, mentre tu guardi e contempli le cose che restano. Per cui gli ha detto: ma vuoi andare in paradiso? Sì, è meglio che resti cieco. Ma tu pensa, eh?
Pensa un po', sì, perché così ti gusti, ecco, le cose celesti senza insudiciarti davvero. Bene,
allora in attesa di questo intermezzo, di questa, ecco, musicale, ecco, noi intanto anche noi abbiamo desiderio di ascoltare un po' di bella musica.
Bene, a tra poco allora.
Bene, riprendiamo la nostra conversazione, Anna.
Sì, con il Vangelo?
Sì. Benissimo. Sì.
Sì, sì, è tempo. È tempo di procedere,
grazia, no?
Certo.
Ma penso, no, ma tu sai che la mattina qualcuno fa la rassegna stampa, cioè, che legge tutti i titoli dei giornali,
testate,
di
sì,
quello che dicono gli uomini. Guarda, personalmente non me ne importa meno che niente, perché diciamo le notizie le hai quando conosci quello che dice il Signore, e non serve leggere i giornali quando gli uomini praticamente fanno il contrario di quello che il Signore chiede. i risultati sono scritti sui giornali, no? Ma tu li sai già questi risultati, perché chi semina vento raccoglie tempesta, chi semina spine, dopo se va scalzo, grida. E allora andare a leggere tutte queste cose, che già le conosciamo in anticipo, perché ogni azione provoca una reazione, pertanto se fai il male non riceverai del bene in cambio, no? Se fai del male raccoglierai quello che hai seminato. Allora leggere continuamente anche quante bugie, né? Ecco, e tu praticamente continui a credere a quelli che non dicono la verità. Tu il Vangelo non lo leggi dove è tutta verità e continui a leggere le considerazioni interessate degli uomini, ma non interessate per la verità che ci rende liberi, no? Le notizie che in pratica ci rendono schiave perché non sono vere. Se la verità ti rende libero vuol dire che la menzogna ti rende schiavo e noi siamo schiavi della menzogna e il Signore è venuto a liberarci e vorremmo che si allontanasse e che toglierlo dagli uffici pubblici come crocifisso, toglierlo anche in Europa, toglierlo nel mondo, perché noi siamo liberi, democratici, democratici e praticamente laici, e noi non vogliamo essere soggetti a tutto ciò che può dipendere da quel Cristo che si è fatto ammazzare, no? Allora, noi siamo capaci di ammazzare la gente, ma non siamo capaci di adorare colui che si è fatto ammazzare per salvarci noi da quel che siamo e continuiamo a voler essere. Anna, a te la parola.
Vedi un po' come siamo conciati, sì. Gesù tratta del peccato gravissimo dell'adulterio, spesso conseguenza di altri peccati, insegnando ai discepoli non soltanto ad aborrirlo, ma anche ad evitare le occasioni prossime che inducono a cadervi. Bisogna quindi rifuggire da tutto ciò che conduce al peccato, troncando energicamente ogni situazione pericolosa, gli ambienti immorali, le amicizie pericolose, le letture e i programmi sconvenienti. Gesù condanna inoltre la pratica del ripudio della propria moglie, confermando l'indissolubilità del matrimonio da lui elevato alla dignità di sacramento e considerato come comunione d'amore eterno, in quanto figura delle sue mistiche nozze con la Chiesa. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: non commetterai adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Fu pure detto, chi ripudia la propria moglie le dia l'atto di ripudio, ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio. E chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Questo non lo dicono i mass media, vero? Questo non lo dicono i giornali.
No, dicono che insomma, queste qui sono cose che ha detto Gesù Cristo, no? Però noi praticamente cerchiamo Cioè, è interessante perché vorremmo avvicinarci anche alle altre religioni, però molto spesso ci allontaniamo da Gesù Cristo, no? Per cui per andare d'accordo con gli altri finiamo per non andare d'accordo con Gesù Cristo, per cui diventiamo adulteri, perché adulteriamo la verità. Mamma mia, ma, insomma, così è, ma direi che intanto leggi tu, Anna, quello che dice Don Dolindo, che
Dondolo, perfetto.
ne
Sì,
dirà
sì.
proprio, servirà diversi piatti.
Pertanto, sulla pagina 138, San Matteo, capitolo 5, l'adulterio. Dall'omicidio Gesù passa a parlare dell'adulterio, un altro peccato gravissimo, conseguenza di altri peccati. Non basta la legge che punisce l'adulterio. Occorre la legge che ne evita le cause. E perciò il Redentore afferma che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso il peccato nel suo cuore, benché non l'abbia materialmente consumato. L'atto esterno, infatti, è conseguenza del peccato interno. E quando si è vigilanti sui propri occhi e sui desideri che suscitano, non c'è pericolo di cadere. Bisogna quindi evitare le occasioni ed essere attenti a troncare energicamente quello che può attrarci al male. Gesù Cristo usa delle espressioni energiche proprio per indicare che di fronte all'eterna salvezza non ci si può indulgere in alcun modo con la natura. Se una persona o un oggetto pericoloso ci fossero cari come l'occhio e la mano destra, non dovremmo esitare un momento solo a staccarcene, pur di evitare il peccato e la conseguente perdizione eterna. Non si può addurre come scusa della propria ostinazione la necessità e l'esigenza del cuore e della vita, perché per salvarsi eternamente bisogna avere il coraggio di recidere tutto quello che può farci cadere in peccato. Tutto sta a non cedere alla natura, neppure per poco, soprattutto in quello che riguarda i peccati impuri. La più piccola condiscendenza all'occhio o alle mani, cioè al desiderio, all'immodestia e al senso del tatto, può produrre una tentazione ed uno sconvolgimento tale da non trattenere più l'anima sul precipizio. Bisogna essere fermi, soprattutto al principio delle tentazioni, nelle piccole cose. Scusate. Perché le piccole e continue vittorie sono quelle che ci attirano novelle grazie e ci rendono tetragoni contro i maggiori assalti di Satana. Gesù Cristo va oltre. E per farci sfuggire anche le occasioni del male che potrebbero sembrare lecite, condanna quelle abitudini della medesima legge ebraica, introdotte più come tolleranza che come regola di ordine. L'uomo che non voleva più convivere con la moglie la rimandava, con una dichiarazione detta libello del ripudio, con la quale la scioglieva dal vincolo coniugale. Era un uso che poteva anche sussistere quando i costumi erano corretti e quando praticamente il libello del ripudio era una rara eccezione. Ma col decadere della moralità, il libello del ripudio costituiva una vera occasione di pervertimento e perciò Gesù la condanna e la abolisce. Chi ripudia la sua moglie, salvo il caso di fornicazione, cioè, eccetto il caso che le sei legato con un vincolo di peccato, perché allora il ripudiarla sarebbe un dovere, la rende adultera lasciandola libera di stringere un nuovo legame. E chi sposa la ripudiata commette adulterio, profanando un vincolo che Dio non ha sciolto. Gesù Cristo condanna così assolutamente il divorzio come causa di peccati e di dissoluzione. Egli riprova ogni degradazione di sensi, riconduce il matrimonio alla sua nobiltà, ridona alla donna la sua dignità, negando recisamente che essa sia oggetto di piacere o termine di ammirazioni sensuali o sentimentali. Egli l'ammanta di maestoso pudore, quando dice che chi la guarda semplicemente desiderandola, pecca, ed insiste con tanta forza sul dovere di allontanare ogni occasione di peccato da usare quella similitudine tagliente di chi s'acceca d'un occhio o si mutila di una mano per evitare uno scandalo. Toglie ogni pretesto, anche legale, alla corruzione e alla degradazione della donna ed abolisce la legge del ripudio. Vuole che la donna sia regina e madre della casa, che non sia come un oggetto di divertimento che si desidera e si abbandona come si vuole. Ognuno vede come deve giudicare. Non diciamo l'orrore dell'impurità cui si abbandonano oggi gli uomini e le donne, ma anche quello che si dice amore platonico, idealizzando così la degradazione dell'anima e rendendo più tenace la degradazione dei sensi interni ed esterni, sfiorandoli di quello che potrebbe farne risaltare le brutture. Questi cosiddetti amori platonici sono pieni di peccato e di desiderio. Sono catene di schiavitù spesso più tenaci, che nella stessa insoddisfazione dei sensi si ribadiscono e diventano perenni. Non c'è da illudersi. La creatura si può amare solo in Dio e per Dio. E per questo lo stesso amore coniugale è un sacramento. Non si può amare una creatura concentrandosi in lei o attirandola a sé, perché noi siamo di Dio. Come? Tu, uomo, avendo sposata una donna, la riguardi talmente come tua da prendere le armi contro chi semplicemente la distrae da te e credi di non commettere colpa attraendo a te una creatura di Dio e distraendola da Lui? Come puoi trarre la creatura nel tuo desolante vuoto sottraendola alla pienezza soavissima del divino amore? Che cosa le puoi dare tu, se non parole, e spesso tempeste e pene spaventose? Se tu l'amassi veramente, potresti tradirla fino al punto da devastarla? L'amore umano è sempre un ladro che ruba, è sempre un fuoco che consuma, è sempre un'inondazione che devasta, ruba a Dio e all'anima, consuma ogni ricchezza del cuore e devasta ogni gioia ed ogni pace. Io, se credi, mi posso fermare, Claudio, oppure proseguo.
Ma questo è un cantico d'amore.
È tagliente, proprio hai sentito.
È meraviglioso. E diciamo, andrebbe sottolineato. Bisognerebbe che queste parole venissero pronunciate nelle trasmissioni radiofoniche, televisive, pubbliche, perché sarebbe il bene della società. È vero, oggigiorno il male della società è perché vogliamo costruire una società anticristo, antiverità, e allora ci cacciamo nei guai e facciamo piangere anche i nostri figli. I figli dei vostri figli non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori. Adesso abbiamo il divorzio veloce, capito? Via il dente, via il dolore, basta. Per cui è una conquista, sì, di chi? È una conquista del nemico della nostra salvezza. Sarà la vittoria è del male sul bene, però sappiamo che il Signore è Lui il Signore e ci mostrerà che è Lui il Signore e calmerà i nostri bollenti spiriti, perché dice, se volete bollire di passioni sulla faccia della terra, rischiate di bollire in eterno all'inferno. Ecco, i peccati che mandano più anime all'inferno sono i peccati della carne, E così abbiamo praticamente provocazioni continue per peccare. E adesso vorremmo che tutto ciò venisse appianato, bisogna avere, insomma, bisogna cercare di avere comprensione. Ecco, neanche il Papa può cambiare queste cose qua. Così sono e così sia, questa è parola di Dio. Pertanto non illudiamoci, non pensiamo. Ecco, il Signore va in conto di chi pecca e che si pente naturalmente, però non gli dice guarda, stai tranquillo anche se pecchi, è come se tu non avessi peccato. Queste sono diciamo, queste giustificazioni, queste speranze, vedetta il menzognero. La verità è un'altra, devi pentirti, devi cambiare vita, devi ammettere che hai sbagliato, non devi continuare a sbagliare per dimostrare che sei pentito di aver sbagliato, perché se continui vuol dire che non sei pentito, e se non sei pentito come fai ad essere perdonato? Ma vabbè, vai avanti Anna, per carità, vai avanti.
Certo, è desolante, è stupefacente come di fronte ad una condanna così piena ed esplicita di Gesù Cristo si sia potuto da tante nazioni promulgare la legge del divorzio. L'esperienza tristissima di corruzione, di dissoluzione che avviene in quelle nazioni che hanno adottato il divorzio è sufficiente a farci intendere l'impietà di questa legge antiumana ed antisociale, oltre che antireligiosa. Gli inconvenienti di unioni mai riuscite non si eliminano col distruggere l'essenza stessa del matrimonio, ma col prevenirli, mediante il timore di Dio. Il matrimonio è un sacramento, e se si celebrasse con vero spirito di religione e con accorta preparazione, darebbe frutti di armonia e di pace, quali sono possibili tra povere creature in questa valle di lacrime. Invece di fare i lucciconi per le unioni disgraziate, bisognerebbe gemere sui disordini che le preparano e le accompagnano, e bisognerebbe promuovere la santa campagna della santificazione totalitaria delle nozze, come sacerdozio di amore, di fecondità, di glorificazione e di Dio e di amore stesso di patria. È necessario avere il coraggio di rompere i lacci di morte con i quali le sette scellerate hanno stretto la famiglia per dissolverla. Ed è indispensabile ritornare alla pratica della legge di Dio. Il matrimonio non è lo sfogo di una brutale passione, o una poesia folle di sdilinquimenti erotici dissimulati come amore. È un dovere sociale e religioso che fa compiere a due creature la missione particolare loro assegnata dalla provvidenza. Se per disgrazia si scinde, non bisogna credere che questo giustifichi il cercare il fango o l'illusione di nuovi amori. Quasi fosse indispensabile l'abbruttirsi, o inevitabile l'illudersi e il ridursi al di sotto del livello degli animali. Certe necessità in realtà non esistono, ma sono conseguenze di degradazione, come tale per esempio l'eccesso di vino per gli ubriaconi. Nessuno oserebbe dire che non si può stare senza ubriacarsi. Ed anche se si fosse schiavi di un vizio inveterato, basterebbe un semplice motivo di salute per dimostrare fatua la pretesa necessità. Quando per circostanze speciali non si può raccogliere dal matrimonio l'infima soddisfazione dei sensi, si cerca quella dell'anima e dell'amore con maggiore espansione di nobili sentimenti. E quando il matrimonio si riduce impossibile per l'abbruttimento di uno dei coniugi, si cerca non più la libertà, ma l'amore di Dio, e si vive per Lui solo. Ecco, terminato, Claudio, importante.
Sant'Antonio, vero, ci protegga, Sant'Antonio ottenga, ecco, tutti quei miracoli che ha fatto Sant'Antonio, il santo dei miracoli, vero? Ma lui che ha dimostrato la presenza reale di Gesù Cristo nell'Eucaristia, vero, con quelli là che non ci credevano mica, e sfidarono, è vero, Sant'Antonio portandolo a mula, vero, e Sant'Antonio dice: vedrete che la mula si, per dimostrarvi che Gesù è presente nel Santissimo Sacramento, si inginocchierà. Ah, 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 dice, dissero questi qua, questi eretici, no? E dice: voglio vedere io, se gli metto la biada davanti, voglio vedere io se preferisce inginocchiarsi anziché mangiare la biada. Proviamo. E difatti la mula si inginocchiò, qui la mula si inginocchiò, invece gli eretici restarono in piedi, vedete l'ostinazione. Ecco, allora Sant'Antonio mostra agli uomini cos'è il sacramento, non quello dell'Eucaristia in questo caso, ma del matrimonio, ovvero se i figli vedono che i due genitori si vogliono bene, fanno di tutto per il bene dei figli, ecco, questi figli desidereranno anche loro formarsi una famiglia, perché vorranno emulare, vorranno imitare i genitori, e dire: ho goduto, ecco, vedere come si sono voluti bene i genitori. Ecco, se invece dice: ma io sono figlio di una divorziata, io sono figlio di un divorziato, praticamente questi avranno paura a sposarsi, no? Perché diranno: ma abbiamo patito tanto in casa, adesso formare una famiglia, magari per arrivare agli stessi risultati, ecco, non abbiamo avuto i buoni esempi, per cui tutto è riguardato come matrimonio che diventa un mercimonio più che un matrimonio. Ecco, è sacro ed è una cosa bellissima, perché i due non si uniscono per sfogare le loro passioni, ma si uniscono per servire Dio. Così non diranno più: ecco, sono il servo del Signore, ma siamo servi del Signore. E vogliamo servire il Signore con tutti i mezzi che il Signore ci ha messo a disposizione. Per cui ci ha detto: andate, moltiplicatevi, e l'amore crea, l'amore genera. Se io godo della fede, se godo della presenza del Signore nel matrimonio, ecco, sarò lieto di mettere al mondo dei figlioli, perché dicono: anche loro hanno diritto di fare l'esperienza che faccio io, no? Altrimenti l'egoismo pensa esattamente al contrario. Vabbè, allora, rinnoviamo gli auguri a tutti gli Antoni e le Antoniette, che ce ne sono parecchie, sapete, ecco, e noi facciamo gli auguri, ma che auguri gli facciamo? Auguri di santa imitazione. Che auguri volete che vi facciamo? Di buon onomastico. Auguri di santa imitazione, perché il resto sono solo parole. Invece l'imitazione è un concretizzare, ecco, la vocazione di il nome che io porto è di un grande santo che ha dato tanta gloria a Dio. Io non posso portare il nome di uno che ha glorificato Dio offendendolo. Devo adeguarmi, devo imitare, ecco, il santo di cui porto il nome, perché non lo faccia neanche sfigurare davanti a Dio. Bene, Anna, allora certo, siamo arrivati al termine.
Allora sì, certo, bello, invidio.
Penso che oggi a Fatima, ecco, radunano tutti i bambini, vero? C'è il pellegrinaggio nazionale di tutti i bambini del Portogallo. Pensate che bello, no?
Che bello.
Tutti i bambini portati dalla mamma imitassero i tre pastorelli, vero?
Bene. Siamo custoditi proprio davvero nella loro innocenza, nella loro bellezza. Grazie, una santa giornata.
Ave Maria. Ecco. Ave Maria.
Ave Maria.